Amici all'ascolto, un cordiale saluto da Giancarlo Lavella, questa è Non Solo Sport. In questa prima parte parliamo di scacchi. Per alcuni non è una vera e propria attività agonistica, invece secondo altri a tutti gli effetti può considerarsi uno sport. Ne parliamo perché dal 2 al 3 dicembre a Roma si disputerà la quarta Clericus Chess 2016 International Championship, ovvero il campionato internazionale e italiano di scacchi per sacerdoti religiosi e religiosi. Ne parliamo con uno psicologo che ha studiato gli effetti sulla mente e sul fisico degli scacchi, della pratica scacchistica, ed è uno degli organizzatori di questo evento. Giuseppe Sgrò, benvenuto a Non Solo Sport.
Buongiorno a tutti.
Allora, eravamo abituati a vedere i sacerdoti sui campi di calcio con la Clericus Cup, in questo caso li vediamo seduti davanti ad una scacchiera. Ecco, com'è stato possibile coinvolgere i tanti religiosi che parteciperanno a questo campionato internazionale di scacchi?
Ma è stato possibile perché sono, io dico sempre, uno psicologo clinico dello sport fortunato, perché questa è la quarta edizione che andiamo a realizzare della Clericus Chess. E furono proprio loro a cercarmi, a chiedermi di organizzare ormai 6 anni fa la prima edizione, che nacque come campionato nazionale di scacchi per sacerdoti religiosi e anche religiose, volendo, perché siamo sempre in attesa che arrivi anche qualche religiosa, non è aperta solo agli uomini, certo, ma anche alle donne. E siamo arrivati alla quarta edizione proprio grazie a loro, perché sono loro per primi a spingere. Anzi, 2 anni fa io ero in difficoltà in termini organizzativi rispetto ai miei impegni, e c'è stato proprio un insieme di sacerdoti che ha spinto per giocare, e alla fine ce l'abbiamo fatta. Quest'anno non ci sono state le stesse criticità e l'evento è stato organizzato senza alcun problema, quindi la richiesta nasce proprio da loro.
Ecco, tra l'altro il titolo della manifestazione è proprio Reverendo, proprio riferendosi al pezzo più importante della scacchiera, che è quella del re. A che livello siamo? Siamo a livello di grandi maestri?
Non abbiamo il massimo grado della categoria scacchistica mondiale, che è quella del grande maestro internazionale, però le partite sono tese, specialmente quando si arriva agli ultimi turni, si gioca fino all'ultimo secondo, quindi la manifestazione è veramente sentita da chi ci partecipa, e come livello di livello scacchistico credo che si arrivi al candidato maestro come livello di gioco.
Possiamo considerare a tutti gli effetti gli scacchi un vero e proprio sport, pur se si suda poco, però
si suda, e come, perché allora è sempre un problema di percezione, perché io ricordo quando facevo ricerche per l'Istituto Eurisco anni fa, quando telefonavamo nelle case degli italiani, se domandavamo per una ricerca di sport, lei pratica sport, magari ci rispondevano sì, vado una volta al mese a giocare a calcio al parco, e veniva percepito come sport. Poi magari qualcuno dice no, guardi, non faccio sport, gioco a scacchi, e io domandavo ma gioca a scacchi quanto? E 4 sere alla settimana, 3 ore a sera, allora è un'attività sportiva strutturata. Questo per dire che c'è un livello percettivo che ogni tanto lascia pensare agli scacchi come un non sport. Invece sono uno sport a tutti gli effetti e sono una disciplina CONI anche in Italia. Esiste una federazione, esistono degli enti di promozione sportiva che hanno il settore scacchistico, esistono eventi agonistici a tutti i livelli nazionali e internazionali con titoli maschili e femminili a squadre, e sono uno sport perché esiste un'attività strutturata e coinvolgono mente e corpo. Mi spiego meglio: se giochiamo una partita per diletto da 5 minuti o senza tempo liberamente, allora sì, stiamo giocando, ci stiamo divertendo semplicemente con gli scacchi. Ma i tornei a livello internazionale, parlavamo prima di grandi maestri, una partita può durare anche 7-8 ore, e nelle 7-8 ore o si ha una preparazione psicofisica, o altrimenti si rischia anche di crollare, non si arriva in fondo. Per cui oggi i grandi giocatori hanno anche il personal trainer che li prepara fisicamente, perché in fin dei conti più il fisico sta bene, più il cervello è meglio ossigenato e più la riflessione può andare a buon fine. Quindi anche se non si vede, c'è del movimento, che è diverso dalla motricità. Certo. La motricità è io che mi sposto magari correndo. Il movimento nel mio corpo c'è anche se io sono fermo, quindi sto consumando energia psichica e fisica, E infatti, osservando i giocatori durante le grandi manifestazioni, è interessante vedere come si muovono, quello che mangiano, quello che bevono, proprio per portare energia al corpo e alla mente.
Ecco, tutto questo fa degli scacchi anche un ottimo veicolo educativo nelle scuole e grazie alle tue iniziative, insomma, questo sta divenendo realtà, mi pare.
Ma ripeto, io sono, mi ritengo sempre fortunato perché tutto quello che ho scritto a riguardo, sono partito proprio 10 anni fa, nel 2006 con la prima ricerca e poi con gli eventi scientifico-sportivi nazionali e internazionali organizzati, e proprio nell'ambito della prima Clericus Chess a Roma presentai il manuale a scuola con i re, educare e rieducare attraverso il gioco degli scacchi, dove si dava forma sistematica a tutto quello che si può fare col contesto scacchistico prima che con il gioco degli scacchi, perché gli scacchi sono uno spazio, un ambiente culturale, hanno contatti con tutte le discipline dello scibile della conoscenza prima di essere un gioco e uno sport. Questo fa sì che questo contesto, quindi quando parlo di contesto intendo uno spazio dove bisogna gestire pianificazione, strategia, tattica, tecnica, regole, rispetto dell'altro, gestione dello stress e del tempo, perché poi si gioca con l'orologio a doppio quadrante, ognuno ha un tempo specifico per tutta la partita quando si gioca a livello agonistico. Tutto questo fa sì che fisiologicamente gli scacchi abituino prima di tutto a un pensiero ordinato, organizzato, e questo è intrinsecamente matematico, tra l'altro, e poi abituino ad assumere le responsabilità, a raggiungere un obiettivo dopo averlo definito, ad accettare i fallimenti e le sconfitte sapendo che però si può ritentare, riprovare, migliorarsi, e tutto questo è intrinsecamente educativo e anche rieducativo. La differenza è l'educativo è favorire crescite sane e progresso sociale a scuola. L'ambito rieducativo è utilizzare il contesto scacchistico in ambito clinico. Che gli scacchi siano a scuola ormai lo si sa da 40 anni, il problema è come si utilizza quel contesto, perché un corso di scacchi classico è una cosa, sfruttare tutto il contesto a livello psicomotorio su scacchiera gigante e interdisciplinare è qualcosa di integrato e più largo, ed è quello che io faccio. In 3 anni dalla pubblicazione del manuale A scuola con i re, presentato a Palazzo San Callisto, proprio in sede vaticana a Roma, il 5 ottobre del 2012, è nato il progetto omonimo A scuola con i re, e oggi abbiamo fatto già più di 10.000 alunni in tutta Italia e con 50 collaboratori, istruttori di scacchi messi a lavorare su tutto il territorio nazionale, e il progetto cresce, quindi sono contento anche che in un momento critico come questo dal punto di vista anche lavorativo stiamo facendo e stiamo andando nella direzione del fare impresa sportiva con la mia associazione dilettantistica sportiva.
Bene, Giuseppe Sgro, siamo curiosi anche di monitorare come questo progetto andrà avanti, lo faremo con Non Solo Sport, e a breve a risentirci per sapere invece chi avrà vinto la Coppa Assoluta di primo classificato in questa quarta Clericus Chess 2016, reverendo. Grazie per essere...
Attenzione, ce ne saranno due, perché c'è sia il campionato nazionale che quello mondiale, quindi vi terremo informati con i comunicati.
Ma sicuramente.
A riguardo. Grazie a voi e per l'attenzione.
Grazie per essere stato con noi. Bene, seconda parte di Non Solo Sport, per parlare di calcio e altro con noi Don Leonardo Biancalani. Benvenuto a te, Don Leonardo.
Benvenuti a voi e a tutti i radioascoltatori.
Dicevo calcio perché stiamo assistendo a un campionato interessantissimo, forse più dovuto ai demeriti delle varie squadre che ai meriti. Comunque una classifica corta in cui c'è sicuramente spettacolo e emozione. Come mai, ecco, le squadre, un po' tutte, la stessa Juventus, ma anche il Milan, la Roma, alternano prestazioni estremamente positive invece a dei momenti più opachi?
Ma per quanto riguarda la Juventus, ha fatto una preparazione per la seconda parte della Champions, quindi evidentemente i ragazzi di Allegri sanno che ancora non sono al 100%. Quindi smarrire qualche punto nella prima parte del campionato era messo in preventivo. Per quanto riguarda le altre, il Milan è una squadra giovane, è la più giovane del campionato e quindi, come tutti i giovani, alternano grandi prestazioni a prestazioni di intensità inferiore. La Roma è una squadra che sembra aver un pochino acquietato il caso Totti, sembra che ci sia stato, ecco, un chiarimento nello spogliatoio e si sta remando tutti dalla stessa parte. Mi pare che i risultati, a parte il brutto infortunio di Florenzi, le cose stiano andando bene.
Una Roma che invece è incappata in un pareggio con l'Austria-Vienna in Europa League, in una partita che era praticamente vinta a pochi minuti dalla fine, insomma un 3-1 è diventato un 3-3.
Ma tu hai usato un termine, incappata, diciamo che ha regalato la partita all'Austria-Vienna, perché se vediamo anche il terzo gol ha il sapore più che di un'azione, di una beffa. Sono quei cali di tensione che a livello internazionale, come a livello di campionato molto intenso come il nostro, non ti puoi permettere.
Ha introdotto il discorso del calcio internazionale e c'è, insomma, la notizia che è stata un po' sulle prime pagine sportive degli ultimi giorni, che è Lippi alla guida della Cina per cercare di recuperare una qualificazione al prossimo mondiale, che sembra molto molto difficile. Comunque il nostro Marcello ci ha abituato, insomma, a miracoli del genere.
Ma sicuramente il premio è molto alto, l'ingaggio è alto, Lippi ci proverà a fare il possibile, ma sicuramente la situazione per quanto riguarda la selezione cinese è molto difficile. È chiaro che Lippi è un uomo di esperienza, è un uomo da 1-0 e 3 punti sul tabellone, proverà certamente a invertire la tendenza.
Ecco, dietro tutto questo c'è una Cina che sta invadendo veramente, non solo a livello commerciale, perché è una delle potenze economiche indiscusse degli ultimi anni, ma ormai anche a livello di calcio, insomma, sta acquistando proprietà, noi lo sappiamo in Italia, di squadre occidentali, e ora sta prendendo, invece che esportare i propri campioni, li sta prendendo da fuori.
Ma carissimi, bisogna essere molto onesti. Ormai allo stadio non ci va più nessuno. Io ho visto i dati che sono preoccupanti. Insomma, il Milan ha 10.400 e rotti abbonati, l'Inter forse arriva a 15.000. Quindi lo stadio, il campo ormai è la TV. Poi soprattutto gli utenti. In Cina un giocatore importante ha dai 100 ai 200 milioni di contatti al giorno sui propri social. È chiaro che più utenza c'è, più soldi girano e più il calcio va. In questo la Cina ha 1.200.000 persone e sicuramente già il numero è impressionante.
Ecco, invece andando a guardare i fatti della nazionale azzurra.
Credo che Ventura stia lavorando bene, ha avuto un pizzico di buona sorte che non guasta mai, perché nel calcio ci vuole, e credo che nonostante tutto siamo pienamente in corsa, sarà importante il ritorno in Spagna e non perdere punti con le altre partite.
Ecco, sarà proprio la Spagna giustamente la bestia nera di questo girone per l'ingresso ai mondiali. Anche pensando a un ripescaggio, l'Italia la vedi comunque tra quelle che si disputeranno, insomma, questo prossimo mondiale, o se non si arriva primi le cose si complicano?
Ma se non si arriva primi le cose si complicano, ma i nostri hanno sempre dimostrato che lasciamo perdere le amichevoli, anche se ho scoperto che fanno ranking FIFA, è una cosa che mi fa un pochino sorridere. Ma a parte le amichevole, hanno dimostrato i nostri che quando ci sono 3 punti in ballo le cose cambiano, quindi di conseguenza ce la metteranno tutta.
Staremo a vedere. Grazie Don Leonardo Biancalani per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Terza parte di Non Solo Sport, sempre in compagnia di Giancarlo Lavella, dedicata alla storia sportiva. Quella di oggi ci rivela come l'attività agonistica possa essere una sorta di terapia per gli autistici. Parliamo del progetto Filippide, nato a Roma nell'ottobre del 2000 e adesso diffuso a macchia d'olio in altre regioni d'Italia. Prende il nome dal primo maratoneta che percorse la strada di 42 km e 195 metri tra Atene e Maratona, Filippide o Fidippide, come alcuni testi storici riportano. Dunque, questa iniziativa, il progetto Filippide, è destinata a soggetti affetti da sindrome autistica, appunto, o da malattie rare correlate con l'autismo. L'associazione, fondata da Nicola Pintus, che è un ex atleta ostacolista della Nazionale di Atletica, ha il preciso intento di portare bambini e adulti verso un'integrazione ottimale all'interno della società attraverso il nuoto e la corsa, che sono momenti sportivi e di specializzazione. Davide Capano ha sentito per noi proprio Nicola Pintus, ideatore del progetto Filippide, riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico, vicepresidente tra l'altro della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale. Sentiamo la intervista realizzata da Davide Capano.
Il progetto Filippide è un programma sportivo di avvio all'attività di corsa di lunga distanza per i soggetti autistici e per la pratica del nuoto, invece per quelli in età pediatrica, rivolto ad atleti con patologia autistica conclamata e malattie rare. Si inquadra all'interno di una proposta sportiva strettamente ortodossa, non come un'attività ricreativa o una forma di terapia, è un'attività sportiva a tutti gli effetti. Il progetto Filippide nasce ormai oltre 15 anni fa, dopo un'impresa che ho realizzato con un ragazzo autistico, il primo atleta al mondo ad arrivare al campo base dell'Everest a 5600 metri. Oggi in Italia conta circa 20 associazioni aderenti e qui su Roma abbiamo circa 100 atleti, forse qualcuno in più, che praticano regolarmente e costantemente appunto l'attività sportiva. Abbiamo 45 bambini, di 2 anni e mezzo il più piccolo, intorno ai 12 anni il più grande in età pediatrica e si avvicinano alla pratica del nuoto, mentre per gli adolescenti e per gli adulti la nostra proposta è sull'atletica, soprattutto sulle corse di lunga distanza, le corse su strada a cui partecipiamo con una certa regolarità, e quella diventa decisamente una forma di integrazione estremamente elevata. I nostri atleti all'interno di queste competizioni con altri amatori in qualche modo scompaiono, si svestono completamente della loro disabilità per rivestire invece il ruolo di atleta a tutti gli effetti. Parallelamente a questo abbiamo una squadra di nuoto che insomma ci dà delle grosse soddisfazioni. Abbiamo 3 campioni italiani, soprattutto sono tutti ragazzi giovani, intorno ai 18 anni.
Perché avete scelto 2 sport del calibro di nuoto e corsa?
Il progetto Filippide nasce con l'attività di corsa, soprattutto appunto la corsa di lunga distanza, perché risulta ricalcare i canoni propri dell'autismo, cioè quella ripetitività. La corsa di lunga distanza è una corsa ciclica, è una corsa grosso modo costante nel tempo, che ricalca molto le ecolalie che spesso questi nostri atleti hanno proprio nella loro patologia. È una corsa congeniale perché si svolge in un tempo abbastanza ampio, quindi loro si trovano in questo modo estremamente soddisfatti del percorrere tanta strada, sempre comunque con un operatore al loro fianco, con dei ritmi che sono consoni alla loro struttura e che vengono intensificati lentamente ma progressivamente con l'allenamento. Noi abbiamo avuto sicuramente atleti che hanno percorso anche la maratona di 42 km, ma più comunemente diciamo le gare di 10 km sono assolutamente alla portata di atleti autistici. Per i bambini invece diciamo che l'approccio, quale cosa più naturale, è proprio l'attività in acqua, il recupero dell'attività intrauterino, e dove questo contatto anche molto fisico con le istruttrici di nuoto risulta favorire per l'apprendimento di quell'attività motoria che poi si sviluppa nel nuoto e che intanto rende alle famiglie un grosso servizio, perché il nostro paese per esempio è bagnato dal mare e quindi ci si può anche permettere delle vacanze al mare. Secondo poi perché questo ha un fulcro molto importante nell'attività di spogliatoio. Insegnare a un bambino autistico a fare la doccia è un elemento straordinario perché lo porterà avanti tutta la vita, e quindi quando andrà in vacanza con la famiglia questo elemento risulta essere assolutamente importante.
A livello umano cosa si prova nel portare avanti un impegno del genere?
Ma il feedback che noi abbiamo è la costruzione di qualcosa di veramente fuori dall'ordinario nell'accezione della parola. Per quanto riguarda gli adulti, le stesse performance sportive sono estremamente emozionanti perché il compimento di un percorso, voglio dire 10 chilometri significa 10.000 metri, pur se dette così brevemente sono abbastanza lunghi. Il poter centrare l'obiettivo di portare uno dei nostri atleti a completare questo percorso arricchisce moltissimo, anche perché spesso ci fanno tornare un po' all'essenzialità della nostra vita. Tante volte noi cosiddetti normali siamo forse un po' troppo architettati e si riscoprono quelle emozioni che a volte nella quotidianità dell'essere umano vengono un po' smarrite. Decisamente un ritorno alla realtà.
Per chiudere, ci indica gli obiettivi che vi ponete a breve e lungo termine come associazione?
Qui a Roma abbiamo in questo momento delle problematiche per il rinnovo delle nostre attività con l'amministrazione attuale, quindi perché la nostra attività, la nostra proposta viene offerta gratuitamente alle famiglie. È necessario per questo avere i finanziamenti. Siamo vincitori di un bando europeo, abbiamo il mandato dall'Unione Europea di portare il nostro know-how alle nazioni europee, e questo ci impegnerà nel corso del 2017 per far nascere tante piccole pianticelle che poi possano diventare autonome. A fine novembre avremo l'evento nazionale qua a Roma, dove tutte le associazioni aderenti converranno, per poi partecipare domenica 27 novembre alla Run for Autism, l'unica corsa in Europa dedicata all'attenzione del problema sull'autismo, nella concreta speranza di proprio tirar fuori i ragazzi da casa e farli correre in un bellissimo campo di atletica.
Bene, con questa intervista di Davide Capano sul progetto Filippide termina la puntata odierna di Non Solo Sport. A voi tutti un grazie per l'attenzione da Giancarlo Lavella.